E poi spiegheremo sì, anche infatti. Perché, però per la modalità con cui lo stavamo contattando. È Roberto Luigi Pagani, scrittore, divulgatore. Intanto lo salutiamo, ciao Roberto.
Ciao.
Buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno, dall'Islanda, perché dall'Islanda. Poi è anche soprattutto l'amministratore e l'admin di una pagina, un italiano in Islanda, che è anche un sito web molto bello, con belle foto e bei racconti, che ci parla appunto, ci porta in un paese fantastico. Te Niccolò, ci dovevi andare, poi non ci sei andato.
Dovevo andare l'anno scorso, poi sono andato a Praga.
Proprio la stessa cosa. Roberto, senti, ti abbiamo chiamato anche per capire, parlavamo di Gudmundsson prima, anche solo per essere ormai cittadino islandese da più di 10 anni, no? Sei in Islanda dal 2014, se non sbaglio. Che si dice tra giornali, media, social, persone comuni, di Albert Gudmundsson in Islanda e anche del suo rientro in nazionale, perché ci sono state, ne abbiamo parlato prima, anche delle polemiche all'inizio, perché lui ha tuttora un processo per cattiva condotta sessuale, ci sarà l'ultimo verdetto a novembre.
Esattamente, dunque all'inizio, quando era esploso il caso, naturalmente era stata una questione molto polarizzante, perché ci sono anche qui i giustizialisti da una parte e i garantisti da quell'altra, per cui era stato un argomento molto dibattuto. Poi non è stato il suo primo caso, c'erano già i nervi un po' scoperti, perché diversi ex membri della nazionale islandese erano stati accusati e anche condannati per degli atteggiamenti di questo tipo, per cui c'era un po' della gente che era già un po' una miccia pronta ad esplodere, diciamo. Però poi la cosa si è calmata, adesso ultimamente è ritornato sui giornali, ho visto il suo nome giusto qualche giorno fa, perché sta facendo degli investimenti nell'immobiliare, si sta comprando delle belle casette in una zona molto elegante di Reykjavik, come del resto fanno tanti che possono permetterselo, perché giustamente il mercato immobiliare qui è parecchio saturo, diciamo, ci sono pochi immobili e tanta domanda, per cui conviene investire in quello. Però a parte quello, se ne sente, diciamo, parlare poco, si è un po' calmata la questione.
No, mi interessava sapere, visto che abbiamo con noi Roberto Luigi Pagani, conoscitore della cultura islandese, insomma, oltre che docente, dottorando presso l'Università di Islanda, quindi insomma, quell'ambiente lì, oltre che a frequentarlo, lo conosci. Cioè, com'è il cittadino medio di Reykjavik? Com'è l'islandese medio? Cioè, hanno un atteggiamento freddo, un atteggiamento invece al contrario propositivo? Perché ti faccio questa domanda? Perché Gudmundsson, chi lo conosce, dice ma in realtà lui è sempre positivo, ottimista, sorridente, quindi non sembrerebbe che questa cosa lo stia condizionando, quella del processo intendo.
Sì, poi nel caso specifico non te lo so dire, però in generale l'islandese medio è abbastanza solare come caratteristica. Poi è difficile farlo credere a degli italiani che non sono stati qua, perché è molto forte lo stereotipo del nordico distaccato, e se un italiano viene qua e gli capita di incontrare l'unico islandese freddo e distaccato che esiste, dice ah eccolo lì, visto che gli islandesi sono così. In realtà la maggior parte degli islandesi sono persone molto curiose, soprattutto quegli stranieri, attaccano bottone volentieri. Sono anche un po' casinisti, devo dire, nel senso, se si va in un ristorante un venerdì o un sabato sera si sentono le persone che sghignazzano ad alta voce, che non si fanno problemi, insomma sembra di essere in Italia per certi versi, come si comportano a tavola, non c'è il nordico freddo distaccato abbottonato a sociale, assolutamente, sono festaioli gli islandesi, sono cordiali, gli piace fare gruppo, sono molto da gruppo, diciamo. Poi quando sono in una situazione, diciamo, dove sono a loro agio, si aprono ancora di più. Probabilmente Gudmundsson si sente molto bene lì in Italia, se mi dite questo, quello che posso immaginarmi io.
Sì, tutto il mondo è paese alla fine, tutti i caciaroni.
Sono insomma, anche delle popolazioni che sembrano poi, cioè, c'è anche tutto uno stereotipo, poi magari vai a conoscere, insomma, sicuramente devi andare a frequentare quelle zone per poi, insomma, distruggere tutte le idee e i preconcetti che hai. No, mi viene in mente che poi qui a Firenze è discusso a livello tecnico Gudmundsson adesso, perché è stato pagato tanto, più di 20 milioni tra riscatto e obbligo, tra obbligo di riscatto e prestito dell'anno scorso, perché non sta rendendo, perché ha la numero 10, eccetera, eccetera. In nazionale, se non sbaglio, anche in nazionale ha la numero 10, è comunque il giocatore più talentuoso di questo ciclo dell'Islanda, che è un po' meno forte a livello tecnico dell'Islanda, che ha fatto innamorare tutti nel 2016. Io ti chiedo, Roberto, anche i media sportivi o comunque i tifosi islandesi discutono tecnicamente il calciatore Gudmundsson, oppure è qualcosa che lì non è arrivato?
Nei circoli specialistici sicuramente sì. C'è però una discussione molto più ampia qua in Islanda proprio sulla questione che hai menzionato, no? Del fatto che non si vedono più quelle stelle brillanti come nel 2016, e questo, questa parabola che c'è stata nel mondo calcistico islandese da molti è interpretata come il fatto che questi calciatori sono stati troppo idolatrati nel momento del loro maggior successo, che è arrivato molto rapidamente, troppo rapidamente per il loro bene, cosa che ha fatto loro montare un pochino la testa, per cui a parte magari tutte le libertà che si sono presi, inclusi tutti questi atteggiamenti che poi sono stati anche penalmente perseguibili, diciamo che si sono impegnati molto di meno perché magari si sono considerati già arrivati, e questa idolatria ha portato poi ad un crollo, diciamo, della prestazione, che poi si è diffuso a macchia d'olio nel mondo calcistico islandese, che non si è ancora ripreso da allora, perché si è sentito veramente poco, no? Di squadre islandesi fare faville in ambito internazionale da allora. Questo è stato uno dei motivi, forse una lezione di umiltà, si potrebbe dire.
Questo è interessante, perché ci stiamo chiedendo come sia possibile che Gudmundsson, pur partendo da un presupposto tecnico importante, stia facendo così male. Forse è proprio il peso dell'aspettativa che lo condiziona, più ancora del processo, e tra l'altro, in ultima analisi, scusa se insisto, ma ti domando, secondo quello che percepisci in Islanda, alla fine che si respira ottimismo, cioè che sensazioni si respirano sul processo, sull'esito?
Ma ci sono quelli che sperano che venga condannato e quelli che sperano che sia assolto. Non penso che ci sia un'idea generale di come potrebbe andare la cosa. Se andasse come è già andato in passato, è probabile che sia assolto. Poi dipende sempre anche tanto dall'umore del giudice. È brutto da dire, però lo sappiamo che è così. Hanno fatto anche degli studi al riguardo. Se capita la sfortuna di avere un processo appena prima dell'ora di pranzo, è più probabile che si sia condannato.
Addirittura.
Il giudice ha fame. Sì, è purtroppo.
Ma è qualcosa, scusami, è uno studio che si è fatto in Islanda o uno studio che secondo te va bene per tutto?
No, è uno studio islandese, è uno studio internazionale.
Ah, questo non lo sapevo.
In America dovrei andare a controllare, però sì, lo hanno fatto. L'avevo letto questa cosa.
La sapevi, Niccolò?
Perché non lo sapevo. La fame, lo sappiamo che influenza molto l'umore, no?
Sì.
Per cui quando uno è affamato è più probabile che abbia i nervi a fior di pelle, sia un pochino meno, diciamo, generoso nell'emettere le sentenze.
Guarda, questo
dipenderà da tanti fattori.
Questo è un argomento del giorno,
no? Assolutamente, ora non facciamo battute o altro, però conviene, se vai a processo, comunque andarci negli orari giusti
dopo
i pasti, sì. come
facciamo
colloqui.
Battute, ma l'abbiamo fatta.
Però l'abbiamo fatta,
era lì.
No, poi Roberto lo sfrutto anche per un paio di curiosità, visto, a parte che lo seguo sui social e ho visto, insomma, che testimoni che l'autunno in Islanda non esiste, si passa subito dall'estate
sono tre giorni
all'inverno. Ecco, ma come
voi
si
volete dirmi, perdonami se ti interrompo, che non ci sono più le mezze stagioni?
Allora, sicuramente forse non ci sono mai state in Islanda le mezze stagioni, però volevo chiederti come si sta a ottobre in Islanda in generale.
Adesso, guardandolo, è un pochino come un inizio di dicembre in Italia, soprattutto Nord Italia o Centro Italia, nel senso non ci sono quasi più le foglie sugli alberi. Questo è perché c'è stata una tempesta ieri, che è anche quella che ha colpito poi tutto il Nord Europa. C'è stato tanto vento, ha portato aria calda, difatti le temperature si sono alzate, ci sono 8-10 gradi adesso. Però tutte le foglie autunnali con i bei colori tipici dell'autunno sono già sparite. È per questo che l'autunno come stagione anche psicologica, diciamo, dura poco. Inizia già verso la fine di agosto, no? Si vedono le foglie ingiallire, un po' di rosso, di arancione, di giallo, ma poi dopo settembre, di solito verso la fine di settembre, è già inverno, nel senso che gli alberi sono tutti spogli.
Sì, guarda, ho altre due curiosità sono venuti da sfatare.
Sì, mi fa solo piacere.
Sull'Islanda ti chiedo qui di fare un fact checking su queste cose. È vero che non ci sono zanzare?
Eccoci, lo sapevo tanto.
Sì, allora, non ci sono le zanzare, però da una decina d'anni sono arrivati delle sorte di pappataci che pungono lo stesso.
Quindi
per cui non c'è la specie delle zanzare, ma non bisogna anche qui mettersi l'autana adesso.
Ok.
Solo il primo anno in cui ero qui mi sono salvato, perché non erano ancora arrivate, poi sono arrivate subito dopo, per cui
benissimo. Okay. Quindi il mercato delle zanzariere in questo momento non è così sviluppato.
Seconda curiosità
è sempre un mito da sfatare, anche se poi leggo anche da reportage e dalle tue foto che non è proprio vero. Si dice che in Islanda non ci siano gli alberi, ma ci sono pochi.
Beh, spero di sì.
Allora sono mal distribuiti, diciamo, nel senso che erano quasi tutti spariti a causa del disboscamento, che quando sono arrivati i primi coloni non sapevano che qui gli alberi ci hanno messo migliaia di anni a crescere, quando li tagli nel giro di due generazioni non ti crescono più neanche dopo secoli, hanno ricominciato a rimboschire, ma per via del vento e dell'erosione bisogna farlo in fazzoletti, per cui ci sono delle macchie boschive che anche se ci sei dentro hai la sensazione di essere, diciamo, in una grande foresta, però poi puoi andare avanti in macchina per chilometri e chilometri vedendo poco o niente. Se si viene a Reykjavik in estate è verde dappertutto, ci sono alberi ovunque di tante specie, cioè le case spariscono in mezzo agli alberi, poi magari si esce, si va un po' più sulle montagne e lì ci sono quei paesaggi vulcanici brulli che sono un po' più stereotipati, però ci sono tanti boschi e tante foreste in Islanda. Se uno li va a cercare può perdersi per ore dentro in mezzo agli alberi, ecco.
Mi hai messo una voglia, Roberto, di venire in Islanda, già ce l'avevo, ma in questo momento è salita alle stelle.
Sì, poi io rimando al profilo Instagram di Roberto e soprattutto anche al sito web Un Italiano in Islanda, perché ci sono delle foto bellissime, ovviamente, cioè merito anche del fotografo, ma soprattutto anche dello sfondo e degli sfondi, immagino.
Certo. Poi chiudiamo con una battuta e Moreno ci scrive: se il giudice ti fa Fiorentina, allora Gudmundsson è fregato.
Addirittura.
Ah, ecco.
Vabbè, va, incredibile. Perfetto. Noi ovviamente ci auguriamo che sia innocente, perché le prove dei fatti lo dimostrano, non per
assolutamente.
Ecco. Esattamente. Vabbè.
Grazie davvero, Roberto.
Grazie mille.
Grazie a voi, ragazzi, un salutone.
Grazie mille, un abbraccio.
Ciao. A presto, grazie a Roberto.